nel principio dell'eliminazione. Il nazismo uccide l'ebreo e lo zingaro, e il leninismo uccide il ricco e il borghese, no? Tra l'altro, purtroppo, questo rapporto tra il desiderio di uguaglianza e questa inclinazione assassina, cioè questa inclinazione assassina del desiderio di giustizia, lo stiamo pagando ancora molto, perché appena oggi uno parla di uguaglianza, subito è comunista, subito è, vuole eliminare, subito è, no? Dopo il crollo del comunismo dall'89, non si comprende che il naufragio che ha trascinato nei suoi gorghi il comunismo ha trascinato con sé anche la giusta preoccupazione egualitaria. Gli ha messo un bollo infamante, in qualche modo. Cioè l'egualitarismo sarà sospettabile come portatore di violenza, di servitù. Nel nuovo antagonismo tra la destra e la sinistra socialista, quest'ultima avrà l'onere della prova in materia di uguaglianza. Deve dimostrare che è legittima, capito? È lei che si trova in posizione difensiva, perché sullo sfondo c'è lo spettro dei gulag. Anche per chi non ha mai patteggiato col sovietismo, appunto, no? In questo senso il dibattito politico in Europa sarà a lungo condizionato, senza che ne abbiamo immediatamente coscienza. In questo senso, sto seguendo Fourier, la caduta del comunismo, questo enigma storico, è lontano dall'essere stato convenientemente pensato. L'altro totalitarismo, quello nazista, non si preoccupa certo dell'uguaglianza. Dell'abisso senza fondo che ha aperto Hitler nella coscienza occidentale, si crede di aver detto tutto, ma forse non è vero. Passeranno decenni prima che noi ci riprendiamo da quello stupore, passeranno molti anni prima che sia dissipata questa vergogna. Eppure ci vorrà del tempo prima che sia chiarita la connivenza obiettiva dei due totalitarismi che hanno attraversato e incendiato il secolo, combattendosi l'un l'altro, rivali e segretamente simili. Il nazismo, partito nazionale socialista, no? Nasce nel contesto della disfatta tedesca, della prima guerra, nella quale la destra vede l'opera di agenti esterni, i giudei in primis, i socialisti e i bolscevici. E Hitler riunisce gli scontenti in una formazione politica ed esprime la sua ideologia nella famosa opera Mein Kampf, il mio combattimento, le cui componenti di fondo sono il razzismo, l'antisemitismo e l'anticristianesimo. Tra l'altro, se il razzismo va contro il principio dell'universalità, l'antisemitismo va contro la radice giudaica dell'Occidente e l'anticristianesimo va contro la radice cristiana, no? In questo senso, la Shoah come sigla, Hitler e la Shoah, diciamo, è una distruzione del concetto stesso di modernità e di cultura. Nella vecchia Europa, nel continente dei lumi e della ragione, nella patria di Goethe, di Beethoven, di Kant, un'antica barbarie può fare ritorno e si rivendica come tale. a differenza del leninismo, il quale usa l'astuzia di giustificare la barbarie col fine del successo storico, no? Qui invece l'hitlerismo proclama dichiaratamente la sua natura barbarica. Ebbene, dunque cito da Rauschning, in francese è Hitler m'ha dit, Hachette del 96, Hitler mi ha detto, sono testimonianze che lui raccoglie appunto. Ebbene, proclama Hitler, testimonianze o discorsi che lui prende, noi siamo dei barbari, vogliamo essere dei barbari. Il mondo attuale è vicino alla fine. Il nostro compito è di saccheggiarlo. Io lavoro al martello e sradico tutto ciò che è debole. Faremo crescere una gioventù davanti alla quale il mondo tremerà. Una gioventù violenta, imperiosa, intrepida, crudele. È così che purificherò la razza dai suoi millenni di addomesticamento e di obbedienza. È così che la ricondurrò all'innocenza e alla nobiltà della natura. È così che costruirò un mondo nuovo. E sappiamo, sono proprio dei barbari che si levano di fronte all'attendismo debole delle democrazie umaniste. Fa riflettere molto. Che si lanciano, questi barbari, si lanciano in questa sanguinaria e mondiale cavalcata hitleriana. Essi intendono ricondurre il mondo all'ingenuità impietosa delle sue origini, cancellare due millenni di giudeo-cristianesimo e instaurare il dominio di una razza, di un popolo, pianificando lo sterminio di Israele e il massacro di alcune altre nazioni. È la straordinaria emergenza di una bolla immensa nel cuore dell'Europa, no? Piena di odio, di potenza, incredibile irruzione di un arcaico selvaggio che cresce al centro di un continente della memoria, no? Un'effervescenza paleolitica che diffonde fuoco e morte dalla Norvegia ai deserti di Tripoli. Questa resurrezione della bestia sui luoghi stessi della civiltà. Questa confisca del progresso scientifico, delle tecniche moderne, della ragione speculativa, della forza meccanica, da parte di una tirannia al servizio dell'istinto. Va a distruggere, chissà per quanto, la nostra fiducia nella storia. Così una civiltà, senza saperlo, portava nel suo grembo la propria negazione. Sai, perché quando, proprio in seno all'Occidente, in seno all'Europa, in seno al cristianesimo, sono nati questi fenomeni, vuol dire che c'è una leggerissima pellicola che separa la civiltà dalla barbarie. È sottilissima. Solo una piccola pellicola ricopre dopo secoli e secoli l'animalità primitiva. Quello che apre alla coscienza europea la follia nazista è proprio questo abisso, questa falla, questa vertiginosa caduta del principio di umanità, appunto, no? Il cataclisma è tanto più sconvolgente in quanto prende di sorpresa un'Europa incredula ed estenuata. Nella stessa Germania, gli ebrei, di cui la modernità ha fatto dei cittadini modelli e geniali, no, faranno fatica a valutare quest'odio che rifiuta follemente la storia e si propone di smascherare l'ebreo dietro al cittadino, no? dietro a queste violenze, appunto, ci sono, se si può usare questo aggettivo, dei crolli ontologici, dei principi di realtà, appunto, si sfaldano, come si può dire, provocati da questo astro nero dell'hitlerismo caduto sulla modernità. Auschwitz, Birkenau, Dachau, Buchenwald, Treblinka, Bobibor, Majdanek, Mauthausen. In questo senso, ma questo lo verifichiamo tutti, no? Stiamo ancora vedendo, quando vediamo queste robe qui, quando sentiamo queste robe qui ci prende ancora, dopo 5 minuti le dimentichiamo perché siamo bravi. Ma sta roba qui non è finita, appunto. La seconda guerra mondiale non durerà 5, ma 50 anni, 60 anni e più, e continuerà questa deflagrazione sotterranea, questo terremoto, no? Passata l'effervescenza del dopoguerra, l'immenso questionamento sorto dai campi e dalla coscienza giudaica ritornerà decennio dopo decennio e resterà ancora parecchio tra noi e ci strapperà le nostre cecità, i nostri compromessi, come se il male assoluto del nazismo fosse un'infezione la cui vera malignità si rivela solo con il tempo. Alla base di questa barbarie c'è un'evidenza. Il principale valore di questo fenomeno, valore disonorato e squalificato dall'hitlerismo, ma che faceva da architettura, è anche qui un volontarismo storico, la volontà agente. La propaganda nazista esaltava la pulsione senza limiti e senza ostacoli, soprattutto morali, il trionfo della volontà. Solo l'uomo immerso nell'azione prende coscienza, sempre Hitler mi ha detto, solo l'uomo immerso nell'azione prende coscienza che egli è l'essenza dell'universo. L'uomo si sbaglia sul ruolo della sua ragione, essa non è la sede di una dignità particolare, va semplicemente un mezzo tra gli altri nella lotta per la vita. L'uomo è sulla terra per agire, è solo quando agisce che compie il suo destino naturale. Cioè la volontà mostruosa esaltata dal nazismo pretende di essere affrancata dalle fatalità e dai determinismi della storia. Vuole brandire in mezzo al mondo la libera disposizione del tempo, dello spazio, degli uomini, del loro destino. È l'azione prometeica allo stato puro, l'attivismo divinizzato, che vuole rimodellare il mondo, inghiottirlo, se occorre. Si può inghiottire un popolo intero nella nebbia di un crimine. Si crede in grado, sicuro della sua potenza, di scegliere tutto, anche di rifiutare la storia o di arrestarne il corso. L'orizzonte che designa il Führer alle sue truppe non è un al di là, ma un al di qua dell'Occidente, è la foresta germanica originaria, quella di prima del giudeo-cristianesimo celebrata dalla pesante simbolica nazista. Guardate che alcune cose da parte dei gruppettini sembra un po' più sciocchi e più ridotti, ma alcune cose, vedete che si ripetono? Le liturgie cosmiche contro le culture, le diversità, le storie. È la foresta germanica originaria, quella di prima del giudeo-cristianesimo. È verso le origini pre-europee, supposte rigeneratrici, che si volge questo vitalismo distruttore, che volge a suo profitto la protesta nicciana, sentite sotto la volontà di potenza tradotta così, facendo un feticcio della razza superiore e aprendo davanti a sé tutte le possibilità, anche le più catastrofiche. E in questo senso il rovesciamento di Hegel, se la storia ha un senso, questo è reversibile. Una forte volontà può risalirne il corso, possiamo portare indietro il capitolo, la civiltà. Abbiamo tempo di fare ancora un gradino. La disfatta della Germania nel 45 e la vittoria del diritto sulla barbarie, la proclamazione delle carte del diritto, no? Siamo usciti spaventati tutti e abbiamo detto assicuriamo un po' i diritti dell'uomo, perché qui è stato, no? Ridiedero forza alla speranza storica. Ci fu un rimbalzo di ottimismo politico nell'Europa occidentale. Le esigenze di un nuovo contratto sociale, il vigore della ricostruzione, le promesse dei gloriosi anni 30, che sono una testimonianza di questo slancio, appunto, no? Tuttavia questo rimbalzo e questa rifondazione sulle macerie della guerra furono di breve durata. Se la tirannia nazista era vinta, l'altra, comunista, era ancora viva e attingeva addirittura dalla sua partecipazione decisiva alla vittoria una rinnovata forza di seduzione. Stalingrado e l'Armata Rossa avevano eroicamente rilegittimato di fronte a Hitler la costruzione comunista. Sul terreno delle idee, l'entrata delle democrazie in guerra fredda favorì dunque una specie di riconduzione degli accecamenti, dei compromessi, degli smarrimenti della modernità. Buona parte dell'intelligenza occidentale fu compiacente e fiancheggiatrice dell'ideologia marxista, in una specie di cedimento, di disfatto del pensiero, che poi peseranno molto nel disincanto finale. Crollato il comunismo, poi non resta proprio più niente. Restano i centri commerciali, pressappoco. Quindi c'è questa, negli anni 60 e 70 parzialmente, no? Perché poi il 68 fu, in realtà lo capiamo sempre meglio, fu la rivoluzione dell'utopia dell'individuo, dell'individualismo vittorioso, dell'anarchismo anche per alcuni versi. Ma ci fu appunto in quegli anni un flirtare ingenuo con la cultura marxista senza averne lo spessore, insomma, senza capacità di una rilettura. Accanto a questo è da segnalare il fatto che le democrazie occidentali, che sono state così brave nella dichiarazione dei diritti e delle libertà, in realtà furono subito le democrazie occidentali infedeli ai valori che proclamavano. Si compromisero subito con la violenza e con il cinismo. Ci fu Hiroshima e Nagasaki, la cui vergogna oscurerà le coscienze dopo la guerra. Quest'uso prodigioso della scienza a favore della morte, questo salto di qualità nell'uso del massacro, questo flirt calcolato con l'apocalisse nucleare non fu un prodotto di una tirannia, ma delle democrazie civilizzate che per molto tempo si trovarono ad essere sospettabili e sospettate, no? E in questo mettete dentro la pesante ambiguità delle guerre coloniali o imperialistiche. Dall'Indocina all'Algeria, dall'Africa portoghese al Vietnam americano, dall'impero delle Indie ai paesi latinoamericani, dappertutto la democrazia occidentale è divenuta imperialista, a tutti gli effetti. Tentò di opporre la potenza delle armi e della tecnologia a coloro che rivoltavano contro di esse i valori di giustizia e di libertà, di cui lei si diceva portatrice, no? In queste situazioni gli eredi legittimi della storia occidentale non erano più in Occidente, ma stavano di fronte ad esso, dappertutto dove lottavano i popoli oppressi. I tre lunghi decenni che vanno dal 45 al 75 furono pieni di questa decisiva contraddizione, no? Gli intellettuali, i giovani dell'Europa e dell'America, i democratici di ogni parte del mondo, vivranno nella confusione e nella collera questo rinnegamento fondamentale. Lì nasce una tenace cattiva coscienza, un rimorso ossessivo di cui il sinistrismo, il terzomondismo o la disperazione terroristica in Germania e in Italia furono i frutti amari. D'altra parte, ultimo elemento per capire il dato economico. Contribuisce a rafforzare questo sentimento di iniquità e di ipocrisia. Il dopoguerra vede nascere due concetti nuovi che riassumono la nuova ingiustizia planetaria, il sottosviluppo e il terzo mondo. Queste due formule, che abbiamo usato in tutti questi 30, 40, 50 anni, no? Esprimono una verità che sta in poche parole. Mentre l'emisfero del nord, quello dell'Europa e dell'America, si invola verso una prosperità senza precedenti, l'emisfero del sud sprofonda nella regressione e nella fame. È l'altro versante di una contraddizione non meno sconvolgente di quella delle armi. Sul terreno delle idee, il dopoguerra sarà appesantito, almeno a sinistra, da questo vago disgusto di sé che colpisce le democrazie occidentali, la disaffezione macroscopica al politico, no? Che ha lasciato giù le braghe proprio. Andiamo a mettere il tampone se prendono la droga, ci interessiamo alcuni giorni di fila di questa questione interessante, no? Una buona parte della cultura e della sensibilità dominanti procederanno da questo rifiuto disingannato delle pretese universalistiche che celebrano la libertà e l'uguaglianza, pretese che l'Europa e l'America schiacciano sotto i piedi quando vogliono, mentre li proclamano. Una cattiva coscienza abita gli spiriti, una specie di rifiuto di se stesso, un disgusto suicida abita la coscienza occidentale, che non si sente più legittimata a far valere una specificità in materia di diritto, di giustizia, di libertà. E qui si insinua il sospetto, il trionfo del sospetto, il pensiero stesso viene sospettato. E a partire dagli anni 70 una dichiarazione che è la postmodernità di cedimento del pensiero forte, no, di rinuncia in qualche maniera, no, di ripiegamento. Allora, tanto per dare l'idea di come procede la storia. Questo discorso, dopo aver fatto il bilancio del Novecento circa, perché è chiaro se fa il bilancio del benessere e di altre cose che abbiamo ottenuto, è un altro registro, insomma. Facendo il bilancio di quei pilastri che reggono la tradizione greco, greco-romana, giudaica e cristiana che hanno fondato appunto la civiltà occidentale. Vedendo la distruzione avvenuta di questi principi nel secolo scorso, dopodiché si introduce un discorso esplicito della nuova astuzia della storia o dell'ecoregno, del fatto che è subentrato un altro principio, un altro criterio di organizzazione dell'Occidente e tendenzialmente del mondo, che è quello dominato fondamentalmente dal valore economico. Ma in questo giro, appunto, l'individuo che ha voglia di comprare e la società che è un mercato, no? Quindi, in questo senso, se vogliamo rifondare un patto di civiltà, bisogna essere consapevoli di quali valori sono stati distrutti, di che cosa ci sta dominando, e in qualche maniera se abbia voglia di rifondare, perché appunto. Ci fermiamo qui, dai. Magari questi minuti li dedichiamo a qualche contributo che qualcuno vuol dare. Penso che sia strovio che possiamo aggiungere mille altre cose e possiamo in qualche maniera introdurre altre prospettive, no? Mi pare che l'interesse di questa cosa sia comunque di offrirci una materia di meditazione attraverso un percorso che mi pare pieno di plausibilità rispetto alle proposte che fa. Dopo non, nessuno può pretendere di fare un discorso completo su ste robe o di aver presenti tutti i punti di vista. D'altra parte, io ho trovato queste letture interessanti, ve le ripropongo perché mi pare che oltre che così darci degli strumenti di un po' di sintesi culturale, come si diceva l'altra volta, di arrischiarci di giudicare anche globalmente le cose, no, ci dà anche, come in questo caso per esempio, degli strumenti per recuperare una lettura sintetica del secolo scorso, che mi pare aumenta la nostra capacità di comprendere, di riflettere perlomeno, no? D'altra parte, dicevo, è largamente su una linea che in qualche maniera in questi anni abbiamo cercato, con i piccolissimi strumenti che abbiamo avuto, insomma, abbiamo cercato di comunicarci ripetutamente. Anche che alcuni di questi temi, se voi andate indietro su Comunità Redona, ci sono delle cose su Comunità Redona che vanno esattamente in questa direzione. Tutti gli interventi sull'Europa che abbiamo fatto, sulla carta dell'Europa, ma anche nelle prime discussioni sulla creazione dell'Unione Europea, noi ci siamo sforzati di ricondurre ad alcuni valori della Grecia, della ragione, il senso della storia biblico e un cristianesimo mediato nella modernità. Valori cristiani laicizzati dentro la modernità, più volte siamo tornati su questi temi. Quindi in questo senso ci scambiamo queste letture perché troviamo anche una certa consonanza con quanto in qualche maniera andiamo cercando di capire. E l'altra dimensione che introdurremo la prossima volta, la nuova astuzia della storia, l'ecoregno, il dominio dell'economico, che appunto lavora su un altro piano rispetto al fatto, perché mi pare che anche quello l'abbiamo riconosciuto, che intanto sei dentro un sistema, bisogna lavorare in questo sistema e bisogna essere forti, intelligenti in questo sistema, non è che appunto usciamo subito con l'utopia e diciamo non giochiamo più, no. Si sono fatti anche degli itinerari, anche degli incontri per suggerire degli atteggiamenti, dei modi di pensare. Però dico, su un piano che va oltre queste responsabilità che abbiamo nel frattempo nei confronti dell'economia, questo pensare quasi da sopra, il fatto di questo condizionamento pesante, perché ci leggeranno così tra alcuni secoli, ci leggeranno così come l'era del consumismo appunto, come l'era del mercato, il mercato era imperatore, lo è, quindi dobbiamo farci i conti, ma è importante capirlo questo, ed è importante anche in qualche maniera per chi annuncia il crocefisso, la rottura instauratrice radicale, la contestazione radicale, è interessante anche credere, avere speranza che in qualche maniera sia possibile ritrovare un principio agapico ai rapporti umani, non so come dire, no? Che il Papa ha scritto l'enciclica Deus Caritas, tutti bello, principio fondamentale. Dopo dovrebbe riguardare anche la nostra maniera di organizzare la storia, la vita, no? Quindi, anche se è un discorso che magari è difficile da condividere in tutto, o meglio, secondo me, magari lo si condivide, ma c'è tutta una serie di problemi che abbiamo in testa. Noi stiamo vivendo in mezzo a un sacco di problemi rispetto ai quali non possiamo estraniarci, e quindi in qualche maniera dovremmo capire la coerenza con questo, contestare magari qualcosa, recuperare. Quindi tutto questo lavoro ulteriore che ciascuno di noi fa con la sua vita, a seconda che uno debba predicare o che debba lavorare in banca o che debba commerciare o che debba cercare lavoro perché non c'è, appunto, o che sia in pensione, perché poi ognuno di noi deve fare il suo tragitto, insomma. Però mi pare che siano discorsi che possono un po' aiutarci, ecco, in questo senso. Mi pareva che valeva la pena di leggerli insieme.